Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 31 dicembre del gruppo Credito Valtellinese. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola a Mauro Selvetti, amministratore delegato del gruppo Credito Valtellinese. Dottor Selvetti, prego.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate intanto per la convocazione ad un orario un po' inusuale, diciamo così, ma c'era un affollamento tale tra ieri e oggi che non è stato semplice decidere quando collocarsi. Quindi grazie per essere intervenuti. Avete a vostre mani la presentazione, il comunicato stampa è stato diffuso ieri sera, quindi avrete avuto già modo di leggerlo. Cercherò di essere sintetico il più possibile nella rappresentazione. Insieme a me c'è il CFO Ugo Colombo che mi supporterà sia nelle presentazioni che nelle domande. Partirei da pagina 4, dove ci sono gli highlights dei risultati, cominciando dal capitale che si rafforza ulteriormente nel Q4 del 18 e raggiunge 13,5 fully loaded e 18,3% phased in, con un margine sullo SREP 2018 molto, molto ampio, risulta essere il più alto al momento tra quelli noti. Per quanto riguarda uno dei più alti. Per quanto riguarda l'asset quality, sono stati incrementati in Q4 le coperture, quindi arriviamo a un total NPE coverage pari a 56% contro il 50% di settembre e 45% di dicembre 2017, che diventa 59% includendo i write-off, sofferenze coperte al 75% e 79% includendo i write-off. Il net NPE ratio 5,2 era 13,2 un anno fa e il gross 11% era il 21,7 l'anno scorso. Sostanzialmente il piano di de-risking che era incorporato nel piano industriale può essere considerato completato a questo punto. Per quanto riguarda la liquidità, c'è una posizione che prevede un collocamento al di sopra degli indicatori sia LCR che NSFR. Per quanto riguarda PNL, il 2018 è un anno che è stato evidentemente condizionato da molte operazioni straordinarie che erano incorporate nel piano e da un certo numero di effetti non ricorrenti anche fiscali, uno dei quali è stato quello che poi ci ha consentito di elevare le coperture nell'ultimo quarter. Quindi utili netti a 32 milioni di euro. A pagina 5 abbiamo una slide di dettaglio per quanto riguarda gli NPE. Vedete il balzo che fa nell'ultimo quarter di 550 basis point, il livello di copertura che va da 50,4 a 55,9. Sulla parte destra della slide avete una comparazione con un certo numero di PIR. In tutta la parte destra si vede che insomma, il collocamento di Creval da questo punto di vista è decisamente verso la parte alta della classifica. Sofferenze, come dicevo prima, 75% e UTP da 38 a 44% di copertura. A pagina 6 una slide sul capitale, vedete che passa da 12,1 a 13,5 per quanto riguarda il fully loaded e da 16,8 a 18,3 per quanto riguarda il phased in, con un incremento di 140-150 punti circa. Anche qui a destra della della pagina abbiamo il buffer, abbiamo provato a parametrare rispetto a un certo numero di PIR il buffer di capitale verso lo SREP, vedete che abbiamo un buffer al momento decisamente ampio. Pagina 7 c'è un riepilogo delle disposal di NPE, sono 4 miliardi a partire dal 2016, nella parte centrale della slide vedete l'andamento degli stock a partire dal 2015, che era stato il punto di massima raggiunto, e via via l'evoluzione che si è avuta negli anni. Nella parte destra della slide ci sono anche qui la classifica sia sul lato del net che sul lato del gross NPE ratio rispetto ai dati che sono noti ad ora, e evidentemente c'è la riprova del grande lavoro che è stato fatto in questi due anni dal punto di vista del miglioramento della qualità dell'attivo. Una slide che non manco di ripetere, perché è una slide che dà il senso dell'evoluzione del modo di fare banca e che prevede per noi dati che sono continuamente di soddisfazione, è l'andamento degli utenti che utilizzano lo smartphone per le proprie interazioni con la banca. Questi dati sono costantemente in aumento, le operazioni da smartphone sono aumentate del 20%, 21% anno su anno, e hanno superato, l'operatività da smartphone ha superato quella da desktop. Lo sottolineo perché evidentemente nel business model di una banca retail del futuro l'operatività attraverso il canale online sarà di supporto all'evoluzione, per l'appunto, del modello di business, che vedrà sempre meno filiali e sempre più filiali con le persone che faranno consulenza, stante che l'operatività continuerà gradatamente a passare da questa parte. Vedete che sia il numero di accessi che il numero di clienti che hanno attivato il contratto sullo smartphone continua ad essere in aumento, e i voti sulla app sono sempre tra i voti massimi sui vari store. Da novembre, in collaborazione con Nexi, siamo nella condizione di poter digitalizzare le carte di credito utilizzando Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Ritorno all'asset quality, magari qui vado un po' più veloce perché le cose fondamentali le abbiamo già dette. Vedete le evoluzioni sia lato lordo che netto delle tre categorie di NPL, sono a pagina 10 della presentazione. A pagina 11, questo è un dato che tengo a sottolineare perché molto importante, molto molto osservato, il Texas Ratio, che per anni era rimasto a livelli che venivano giudicati, diciamo così, negativamente dal mercato, al 31/12/18 è 56%. Questo evidentemente è un'altra lettura che dà la riprova del grande lavoro fatto nell'attività di de-risking della banca. Per quanto riguarda l'andamento degli impieghi, è stato un anno, sono a pagina 12 in alto a sinistra. Per quanto riguarda i crediti commerciali, la parte performing registra un incremento del 7% anno su anno, di un miliardo circa, passando da 13 a 14 miliardi. Vedremo nelle slide successive come l'anno sia stato un anno di decisa ripresa da questo punto di vista, ma con stretto controllo del rischio. Nella parte bassa della slide avete il breakdown per settore e per segmento, che però non commenterei. Questa è, sono a pagina 13, nella parte sinistra, questa è il riferimento che facevo poco fa. Vedete le erogazioni, nuove erogazioni nei quarter a partire dai 530 milioni di quarter 1 a 961 milioni, quasi il doppio nell'ultimo quarter, quindi a testimonianza di una di una velocità della rete commerciale nella capacità di erogare, che ha raggiunto un livello mai raggiunto, probabilmente storicamente mai raggiunto un livello pari a 2 miliardi e 9 circa di erogazioni nell'anno, ma come dicevo prima, e sono alla parte destra della slide numero 13, nelle prime quattro classi di rating sta il 70% delle erogazioni circa, quindi accelerazione da questo punto di vista, ma sotto stretto controllo. Da questo punto di vista, evidentemente, l'adozione di modelli interni consente di indirizzare più dettagliatamente e con minor rischio i flussi di impiego verso i settori e le categorie desiderate. Sulla funding e liquidità darei parola a Colombo, che mi sostituisce in questo pezzo di presentazione, poi riprendo la parola magari più avanti.
E sul funding, quello che sottolineerei è la dinamica, diciamo, per fonte di funding. Si è verificato una ricomposizione del funding soprattutto sulla parte retail nel corso del 2018. Il dato positivo è che il complesso della raccolta della rete è in incremento, siamo a pagina 15, frazionale 0,4%. All'interno di questa categoria c'è stata una ricomposizione in linea con il sistema tra la parte di core deposit, tra conti correnti e time deposit. In particolare i time deposit sono passati da circa 800 milioni a circa 1,3 billion, a fronte di una riduzione che si è verificata un po' per tutto il sistema dei senior retail bonds, che si dimezzano sostanzialmente nel corso dell'anno, non avendo Creval fatto emissioni obbligazionarie sulla rete. E così come la parte di subordinati retail, che era qualcosa di storico, l'ultima emissione risale al 2013, si è azzerata nel 2018 con le ultime scadenze, quindi oggi non ci sono più subordinati emessi sulla rete, le uniche due emissioni sono di natura istituzionale per quanto riguarda i subordinati. Per quanto riguarda la raccolta wholesale, che è principalmente rappresentata dalla cassa di compensazione e garanzia che supporta il finanziamento della posizione in titoli di Stato, l'incremento è correlato con l'espansione degli attivi finanziari nell'anno. Per il resto diciamo non abbiamo dinamiche particolarmente significative nell'anno. Registriamo in particolare a fine 2018 340 milioni di funding tramite cartolarizzazioni, e da questo punto di vista abbiamo comunicato poi la conclusione di un'altra operazione di recente con il coinvolgimento anche della banca della BEI, che ci ha supportato con 200 milioni di linea di funding. Dal punto di vista, è su una pagina 16 degli indicatori di liquidità, li manteniamo abbondantemente sopra i livelli minimi regolamentari, questo sia con riferimento al liquidity coverage ratio che con riferimento al net stable funding ratio. La posizione di funding su ECB è inalterata e da questo punto di vista le due scadenze che dovremo fronteggiare sono giugno 2020 e 2021, con ovviamente tutto il dibattito che riguarda il sistema con riferimento a eventuali iniziative di ECB sul fronte delle operazioni TLTRO. 2019 abbiamo scadenze esclusivamente di natura retail, obbligazioni senior per circa 550 milioni che verranno fronteggiate sostanzialmente ricorrendo ai core deposits, in linea con quanto abbiamo osservato nel corso del 2018. La posizione di liquidità rimane su livelli coerenti con la fine del trimestre precedente, siamo a circa 3 billion di liquidità libera alla fine del 2018. A pagina 17 avete un dettaglio della posizione in titoli. Nel corso del trimestre c'è stata una riduzione, direi, abbastanza significativa della posizione in titoli per quasi 600 milioni di euro, lo vedete nella tabella a sinistra. In particolare a destra abbiamo messo il dettaglio della componente bond italiani, la riduzione è concentrata prevalentemente lì, abbiamo, diciamo così, approfittato della riduzione dello spread che si è verificata nel corso dell'ultimo trimestre, con uno spread che è sceso da circa 270 a 250 basis point, con una riduzione di circa appunto 500 milioni di euro, per cui al 31-12 il rischio, diciamo così, la posizione complessiva su bond italiani era pari a circa 5.3 billion. Questo trend è continuato anche nel corso del 2019, per cui attualmente la posizione aggiornata su Italia è intorno ai 5 miliardi rispetto ai 5.3 di fine 2018. Questa riduzione è avvenuta, come poi commenteremo nell'ambito del conto economico, senza impatti a conto negativi a conto economico, anzi con dei capital gain che sono stati registrati nel trading profit. Sul resto direi non ci sono particolari ulteriori modifiche di composizione dell'attivo finanziario. A pagina 18 trovate il dettaglio della raccolta indiretta, che un po' per tutte le banche italiane, ma più in generale in relazione al turmoil che si è verificato sui mercati finanziari nell'ultimo trimestre, ha avuto un andamento negativo. Siamo a circa 300 milioni di mark to market negativo, che ha riguardato prevalentemente l'ambito del gestito. La notizia, se vogliamo, da questo punto di vista positiva, è che questo è avvenuto in un contesto in cui la raccolta netta è risultata leggermente positiva, e quindi è tutto, sostanzialmente tutto, effetto mercato che si è verificato nel corso del trimestre.
Allora, siamo a pagina 20 per quanto riguarda il capitale, di cui ho già detto abbondantemente in precedenza. Avete solo il bridge dell'evoluzione che c'è stata nell'ultimo quarter, che porta, come dicevo, al 13.5 fully loaded e a 18.3 per quanto riguarda il phased in. Stessa cosa fa slide 21, che riepiloga l'evoluzione dal 31-12-17, evidentemente ante aumento di capitale. In alto a destra di pagina 21 c'è una tabella che riepiloga fino al total capital ratio, e sotto c'è il breakdown delle RWA phased in. Andiamo ai risultati. Il risultato, come dicevo, netto riporta 31,7 milioni. Anche l'anno, lo dicevo in apertura, nei titoli di apertura, evidentemente questo è un anno che ha bisogno delle tabelle, diciamo, descrittive delle operazioni straordinarie, perché è stato un anno particolarmente caratterizzato da questo punto di vista. Le vedete sostanzialmente al centro della pagina. Per quanto riguarda i costi, registra i 63 milioni circa del fondo esuberi che è stato realizzato nell'anno. Poi ci sono state costi relativi alle operazioni di cessione di crediti. Particolarmente nel Q4, sono nella parte, diciamo, destra della slide, c'è anche qui il riepilogo di tutte le operazioni straordinarie, a partire da una straordinaria positiva, che è il dividendo straordinario distribuito da Nexi. Commento solo le più grosse. L'altra straordinaria, che è quella che ha portato l'indice di copertura da 50 a 56, sono gli 84 milioni di incremento del coverage ratio. L'ultima tabella di destra neutralizza, diciamo così, gli effetti straordinari dell'intero anno, dove è un modo per dire che se non ci fossero state tutte le operazioni, se l'anno non fosse stato impattato da tutte le operazioni straordinarie, con un costo del rischio si sarebbe chiuso di 140 milioni, sarebbe chiuso a 51 milioni di utile pre-tasse. Poi sui dettagli evidentemente risponderemo eventualmente alle vostre domande. pagina 24 c'è l'elemento che spiega questa opportunità che è stata colta nel quarto quarter derivante dall'applicazione della legge finanziaria, che ha cambiato la disciplina della deducibilità di IRES e IRAP, portandola in 10 anni rispetto all'anno 18 come era stata fatta in prima applicazione. Questo, detto sinteticamente per Creval, ha costituito una ripresa di DTA che erano sotto la riga, che sono entrate quindi a conto economico. C'è stato quindi un ingresso di 176 milioni come impatto complessivo. Di questo effetto grossa parte è stata utilizzata, per l'appunto lo commentavo prima, nell'aumento di copertura, e la parte rimanente è stata ricalibrata, sono state ricalibrate le DTA future aggiustandole per l'evoluzione attesa degli utili rispetto a quanto era stato fatto in passato. Pagina 25 abbiamo i dettagli sull'andamento del margine. Il margine di interesse ha sofferto nell'anno anzitutto per il perdurare di un andamento di tassi molto compressi e di una costante attenzione alle erogazioni nelle prime classi di rating, che porta evidentemente ad avere ricavi più compressi. Ricordo solo a titolo esemplificativo, ma spiega buona parte dell'andamento del margine, il piano prevedeva la cessione di 500 milioni di sofferenze quando è stato realizzato nell'ottobre 2017, in realtà poi sono stati ceduti 500 milioni di UTP, generando gli UTP interessi e immaginando una redditività degli UTP tra 4 e 5%, è facile capire quanto quella differenza tra 3,66 e 3,91 sia in gran parte giustificata da questo. Importante rilevare come conseguenza positiva di questa che la contribuzione al margine degli interessi derivanti da UTP continua evidentemente a scendere. Nella parte bassa a destra della slide abbiamo l'evoluzione degli spread e dei tassi che si mantengono diciamo sulla linea dell'1,50, 1,45 per quanto riguarda gli spread medi, con un costo pari a 43 basis point e un rendimento di 1,89. Anche le FI risentono di questo effetto e del fatto che, come si commentava prima, è stato un anno difficile per quanto riguarda le gestioni patrimoniali, l'andamento degli AOM in generale. C'è però un recupero nell'ultimo quarter da 66 a 69 che, come dire, fa ben sperare per l'evoluzione futura. In basso la tabella che abbiamo sempre, che è la scomposizione delle FI per diciamo ambiti di provenienza. I costi operativi li abbiamo aggiustati soprattutto per i 65 milioni, fondamentalmente per i 65 milioni di fondo esuberi. Vedete che c'è una diminuzione, diciamo proformati, del 6,8% dal 31/12/17 al 31/12/18, una riduzione anche nell'ultimo quarter da 113 a 111. I costi del personale scendono anno su anno del 5% e le altre spese amministrative del 9% nell'anno e del 7% nell'ultimo quarter. In basso a destra, ma non la commento, c'è la slide che appunto riepiloga gli effetti straordinari. Per quanto riguarda il costo del rischio, quello normalizzato è 84 basis point nel corso dell'anno E con questo avrei terminato la parte, diciamo così, di presentazione ordinaria. Ci sono poi una serie di allegati, ma credo che forse la cosa più importante è ascoltare ora le vostre domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è dalla dottoressa Irene Rossetto da Mainfirst. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. La mia prima domanda riguarda il de-risking di cui avete parlato, che vi attendete di fare nel 2019. E rispetto a questo volevo sapere, se possibile, qual è la soglia minima di Common Equity T1 Ratio con cui vi sentite confident. E poi, sempre collegato a questo, volevo sapere, se possibile, qual è il livello di stock e coperture di crediti problematici che ritenete ottimale anche a fronte delle richieste del regolatore ai competitors. Grazie.
Sì, per quanto stiamo commentando evidentemente il 2018, no? Ma evidentemente l'innalzamento del livello delle coperture nel 2018, come dici tu, può essere correttamente interpretato come un portarsi avanti nell'eventualità di agire ancora in questa attività di de-risking. Quello abbiamo tutti le stesse informazioni, cioè le attese che il regolatore ha di raggiungimento di target nei prossimi anni, 2020, 21, 22, di target che possono essere intorno al 5% lordo, quindi per noi significherebbe dimezzare ulteriormente la posizione sugli NPE. Sono ragionamenti che tempo per tempo valuteremo. In questa fase quello che ci sembrava opportuno fare era portarsi avanti e fare tutto quello che fosse possibile per innalzare il livello di coperture.
La prossima domanda è di Noemi Teruc da Mediobanca. Prego.
Buongiorno, avrei 3 domande. La prima è sul capitale, quindi volevo chiedere se avete ricevuto la raccomandazione della BCE in merito all'applicazione dell'addendum sullo stock di NPE e, se sì, che periodo è stato indicato e come cambia la vostra strategia di de-risking. La seconda è sempre sul capitale. Se vi aspettate degli impatti negativi legati alla regolamentazione nel 2019 e nel 2020, come per esempio IFRS 16, eventualmente TRIM o EBA Guidelines. L'ultima invece è sulla guidance per il 2019. Vorrei chiedervi se potete darci qualche indicazione sull'NII, i costi e il tax rate. Grazie mille.
Allora, intanto chiedo scusa, mi era mancata, sfuggita una risposta sul primo set di domande sul livello minimo di capitale. Noi siamo ancora, non abbiamo ancora ricevuto la comunicazione SREP per quanto riguarda il 2019, ma evidentemente riteniamo che a 13.5 ci siano possono rimanere, atteso anche del percorso di de-risking che la banca ha già fatto, possono rimanere dei margini ulteriori per affrontare eventualmente il processo di de-risking. Passando al secondo set di domande, sulla prima, sul capitale, devo ricordare che noi non siamo vigilati BCE, ma siamo la prima less significant italiana, quindi non abbiamo avuto in questo senso comunicazioni. La seconda domanda che è quella che riguardava l'applicazione dei nuovi principi. Stimiamo un impatto di 20 basis points per quanto riguarda il 2019, e la terza, che era sulla guidance 2019, beh, evidentemente perdurando questo stato di cose dal punto di vista dei tassi di interessi. Ricordo che quando noi abbiamo stabilito, quando abbiamo fatto il piano di questi tempi, l'Euribor avrebbe dovuto essere, o giù di lì, un po' più avanti, avrebbe dovuto essere positivo, e quindi questo aveva condizionato anche un po' le nostre stime di ricavi. Invece continuiamo ad assistere a rinvii da questo punto di vista, quindi il 19 sarà un anno in cui ci troveremo ancora ad operare in termini di tassi negativi sostanzialmente, e di forte concorrenza. Si è aggiunto poi l'elemento nel 2019 del costo del funding, che è una cosa che riguarderà tutti, che ulteriormente comprimerà i margini. Ciò nonostante, noi immaginiamo un 2019 nel quale lavorare ulteriormente dal lato dei costi, sia costi del personale che altre spese amministrative, e ci immaginiamo un andamento delle commissioni del margine di interesse fletto, leggermente positivo. Il costo del credito invece per il 2019 dovrebbe essere in riduzione, evidentemente rispetto al 18, atteso anche quello che ho detto prima rispetto ai livelli di copertura. Scusate. Non vi sentiamo più.
La prossima domanda è di Andrea Lisi da Equita. Prego.
Sì, salve. Volevo chiedere un paio di domande. La prima, se si potete dare qualche informazione in merito allo stress sulla liquidità che verrà inserito nello SREP, se possiamo avere qualche informazione da questo punto di vista. Poi un'altra domanda era sull'attività del credito su pegno, se potete darci qualche informazione in più sul timing in cui verrà completata, e se questo effettivamente poi avrà un ulteriore, cioè dovrà essere incluso come un ulteriore impatto positivo sul CET, era già considerato nel 13,5. E infine mi sono perso il punto quando dicevate precedentemente l'impatto di 20 basis points sul 2019 dei nuovi principi. Cosa facevate riferimento? Grazie.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, credo che le interlocuzioni che ci sono state con Banca SSM. Noi non abbiamo, essendo vigilati Banca d'Italia, non abbiamo ancora, dicevo prima, non abbiamo ancora avuto lo SREP. Immaginiamo che in quell'ambito una discussione, un eventuale approfondimento ci sarà. Per quanto riguarda il pegno, sì, l'operazione che avevamo previsto di concludere è slittata dal 2018 al 2019. La nostra previsione è di poterla portare a compimento entro il primo quarter, secondo quarter, sì, tra marzo e aprile, insomma, vediamo. Sulla terza domanda, quella che aveva riferimento dell'impatto dell'applicazione di FRS 16 sul capitale, per cui avevo risposto 20 basis points, lascio comunque dettagliare a Colombo.
Sì, Andrea, tu chiedevi dei dettagli. Diciamo che non è un tema particolarmente materiale, comunque la stima sostanzialmente ci ha portato a identificare circa 150 milioni di euro di attività immateriali che verrebbero iscritte come right of use, per utilizzare il termine principio, principalmente relativi ai contratti di affitto delle filiali, banalmente. Quindi non è una posta particolarmente materiale, sono 150 milioni di RWA diciamo arrotondando sono 20 basis point sui 10 miliardi al 31-12-2018, un po' meno, diciamo intorno ai 15 basis point, tra i 15 e i 20.
Oh, ok, grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 0 sul vostro telefono. Per porre una domanda digitate asterisco seguito da 1. La prossima domanda è un follow-up da Noemi Perucche da Mediobanca. Prego.
Salve, giusto un follow-up sull'NP stock. Vorrei capire se voi confermate il fatto di non aver ricevuto dalla Banca d'Italia una raccomandazione ad aumentare il coverage fino al 100% sugli NPs entro un determinato periodo di tempo. E giusto, dato che sono in call, avrei un'altra domanda. Nel press release dite che la riduzione del GDP italiano, lo spread della regolamentazione può posticipare la normalizzazione del costo del rischio. Quindi vorrei chiedervi di elaborare un po' questa affermazione e chiedervi che impatti appunto prevede per il 2019 e per il target di piano. Grazie mille.
Allora, sulla prima sì, confermo che non abbiamo ricevuto indicazioni da questo punto di vista. Detta così dovrebbe suonare piuttosto chiara. Sulla seconda, nel commento di press release, evidentemente si fa riferimento al fatto che avendo un paese in recessione tecnica ed un PIL che è stato più volte corretto al ribasso, speriamo di no, ma questo potrebbe portare di per sé sistemicamente ad un peggioramento dell'andamento delle aziende e quindi di un potenziale incremento del costo del rischio, che noi riteniamo possa al momento essere incorporato in quei 75 basis point che prevediamo per il 2019.
Dottor Selvetti, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, se è così, ringraziamo tutti per la levataccia, grazie per l'attenzione e ci sentiamo alla prossima. Buona giornata e buon lavoro a tutti.